amici di Radio 8 Bit, bentornati su Radio Fab. Signori, oggi è veramente una giornata sporca dove c'è fango, buche, pozze d'acqua. Oggi giochiamo a Super Off-Road. Giochiamo magari no, però parliamo di Super Off-Road. Parliamo di un gioco che ha letteralmente influenzato, nel vero senso della parola, la bellissima infanzia di chi è stato a cavallo tra gli anni 80 e 90. Un gioco che è diventato celeberrimo già come arcade nell'89, pubblicato e distribuito in cabinati meravigliosi a partire dall'89. Quindi sono passati un sacco di anni, 36 anni, se ci pensiamo adesso, 36 anni. Una vita, nel vero senso della parola, ma una vita di grandissimo gioco, di passione, di divertimento. E qui ritorniamo alle nostre storiche, adorate, indimenticabili sale giochi, dove ancora, nonostante la cappa di fumo, la nebbia da fumo di sigaretta, si riusciva a intravedere tra gli schermi a tubo catodico, credo, uno dei giochi più divertenti di sempre. E attenzione, un gioco che, se aveva il cabinato giusto, aveva tre volanti. Sì signori, tre volanti, giocavi in tre, potevi giocare in tre, era meraviglioso, tutti contro tutti, grosso modo, ma tutti contro il cattivo. Ma il cattivo era presente solamente in una versione computer, che era quella di Ivan Iron Man Stewart, che ha dato praticamente lo sponsor, nel vero senso della parola, al nostro caro e adorato Super Off-Road. Ed è un cabinato meraviglioso, era un cabinato meraviglioso. Lo ammetto, ho fatto una piccola ricerca su eBay. Volessi avere il cabinato originale di Super Off-Road, buone condizioni, arriverebbe dall'America, intanto con una spesa di 6-7 mila dollari. Più le spedizioni, e più le tasse, più i dazi di Trumbo. Sì, ok, fattibile, ma neanche troppo. Ma boiate a parte, noi cosa sappiamo di Super Off-Road? Super Off-Road è il gioco per antonomasia dei fuoristrada, dei super fuoristrada sullo sterrato, competizioni adorate dagli americani. Ma va, perché sono scorrette, tamponamenti, cappottamenti, qualsiasi cosa. E in questo gioco abbiamo quattro macchine, una gialla, una rossa, una blu e quell'argento. Attenzione, l'argento era il boss, o comunque il nostro Ivan Stewart, il nostro Iron Man. Ma perché? Perché probabilmente era il suo colore, e soprattutto perché il giallo, il rosso e il blu, oltre ai colori primari, logicamente, erano anche i colori che erano presenti all'interno del di fronte al cabinato. Noi potevamo selezionare con il nostro beneamato volante il furgone nel nostro colore e iniziare con una corsa a perdifiato in piste che erano anche belle toste, belle difficili. Erano assolutamente una sfida per chi ragazzino all'epoca non sapeva dove mettere mani su un volante, nel vero senso della parola, però va bene lo stesso, è sempre stata una grossa soddisfazione, diciamo così, giocare ad un Super Off-Road che ha letteralmente consumato le nostre povere, misere, miserrime sostanze di bambini, ma al tempo stesso ci ha regalato ore, letteralmente ore, anche in un solo giorno, di gioco spensierato, di sfida, di duelli, di prese in giro fotoniche. Ma come dimenticare tutte le piste? È impossibile dimenticare quello che noi abbiamo trovato nelle 16-12 piste a seconda della versione, perché a seconda, logicamente, del sistema. Se avevamo un arcade, se avevamo un NES, un computer, un Game Boy, un Mega Drive, un Super Nintendo, insomma tutto praticamente. Se pensate a un sistema che tra anni 80, fine anni 80 e inizio anni 90 poteva essere utilizzato per giocare, beh, Super Off-Road è stato convertito, indubbiamente. È sempre stato considerato un simulatore di guida, ma qui ci arriviamo dopo. Facciamo un po' di pausa, continuiamo a ascoltare la musica da Super Off-Road, facciamo un po' di misto, perché ascoltiamo sia dall'arcade, sia dal Super Nintendo, dal Mega Drive, dal NES, insomma prendiamo tutto, lo buttiamo dentro il nostro programma e continuiamo ad ascoltare un gioco letteralmente che ci ha forgiato, nel vero senso della parola, da appassionati di motori, e poi dopo ne sono arrivati un sacco di altri e altrettanto belli. Ma ora andiamo in pausa, sentiamo la musica di Super Off-Road e torniamo ancora qui con Radio 8-Bit, sempre su Radio Fab. We'll be right back. Se avete prestato correttamente attenzione a quello che ho detto prima, nelle battute finali del nostro primo blocco ho utilizzato un termine specifico che sembra stridere con Super Off-Road. Beh, ho utilizzato simulazione di guida. Un termine che, se noi consideriamo Super Off-Road un gioco dall'adrenalina, altissima, velocità folli, camioncini che fanno di tutto e di più, evoluzioni folli, quasi totalmente in contrasto con la fisica, può sembrare strano, ma no, non è strano, o meglio, non del tutto. Arriviamo con ordine ad ogni punto di questa nostra affermazione. Logicamente, parliamo di fine anni 80, inizio anni 90. La fisica che possiamo trovare o che abbiamo trovato in determinati giochi di guida, più o meno di simulazione, non ha niente a che fare con Super Off-Road. È ovvio, è logico. Super Off-Road ha uno stile, ha un target ben preciso, ma nel suo essere arcade, ok, è anche un gioco di simulazione. Questo perché durante le nostre missioni, durante le piste, durante tutte le gare che dobbiamo vincere o comunque qualificarci in maniera tale da non perdere malamente, perdere vite e quindi essere cacciati in malo modo dal gioco, compaiono dei bonus, ovvero delle sacche di denaro. Ah, ovviamente, a seconda della posizione in cui arriviamo ci sono dei premi, quindi questo mi pare evidente, del denaro, e noi possiamo raccogliere questo denaro passandoci sopra e quindi viene automaticamente buttato nelle nostre casse. Ma c'è anche una cosa piuttosto interessante, ovvero il turbo, la nitro, il protossido di azoto, credo sia il protossido di azoto, sì, è il protossido di azoto, l'NO2, il nosso, come cavolo lo vogliamo chiamare, il nitro, l'accelerazione. E questi sono degli ammennicoli piuttosto interessanti perché ci permettono di dare più sprint alla macchina, logicamente la nitro, e i soldi ci permettono di migliorare la macchina, e quindi qui entra la simulazione. So che è un termine magari utilizzato in maniera impropria, vero, verissimo, non c'è dubbio a riguardo, ma è un termine che secondo me non sbagliamo ad utilizzare, perché noi quando entriamo nel nostro Iron Man Speed Shop, faccio ovviamente riferimento alla versione computer, però quando noi entriamo nello shop, molto più semplicemente, abbiamo diverse opzioni. Abbiamo 5 opzioni. Possiamo comprare la nitro, molto semplice. Possiamo spendere per l'accelerazione del nostro motore, gomme migliori, velocità massima incrementata e gli ammortizzatori. Signori, sono tutti elementi fondamentali per migliorare la macchina, renderla praticamente più incollata al suolo che è leggermente sconnesso, ma proprio leggermente. E poi, ovviamente, l'accelerazione, la velocità massima, sono tutte cose che anche nei simulatori più o meno recenti troviamo, perché dobbiamo trovare un compromesso, dobbiamo trovare una soluzione per migliorare la macchina. Poi dopo, certo, ci sono dei manageriali di Formula 1, anche non ufficiali, che a seconda dei, tra virgolette, compiti che ci danno gli sponsor, dobbiamo ovviamente mettere in pratica, dobbiamo risolvere, perché volete sempre risolvere, ci danno dei soldi, e con quei soldi noi possiamo potenziare la nostra factory, possiamo comprare piloti migliori, eccetera. Ed è la stessa cosa di Iron Man, ovvero la stessa cosa di Super Off-Road. Non cambia niente, certo, cambia la grafica, certo, cambia la fisica, ma il concetto di base è sempre quello: una simulazione, io simulo di migliorare il mio mezzo. Come abbiamo detto prima, è un arcade, ma è anche una bella simulazione. Io simulo il miglioramento della mia macchina. E poi, logicamente, puoi mettere la soddisfazione di avere la macchina più veloce, più potente, più incollata e dare paga a qualsiasi altro, tra virgolette, nemico che possiamo trovare o potevamo trovare in sala giochi o trovare quando giocavamo da ragazzini sui nostri computer o console preferite. Beh, è evidente che era divertente, è evidente che è una delle cose più belle di sempre, una delle tante cose più belle di sempre. Troppe ce ne sarebbero altre, ma prima o poi ci arriveremo anche a parlarne di altre. Però comunque Super Off-Road è questo, Super Off-Road è una simulazione di guida, ma attenzione, è anche un qualcosa che arriva da più lontano, perché ispiratore evidentissimo del nostro gioco, e ricordiamo, prodotto, sviluppato dalla Leland Corporation, diventata poi conosciuta come Cinematronics, fallita diciamo così nell'87, poi diventata Leland Corporation. Invertito, chiedo scudo, è l'umore e anche il mood piuttosto emozionante. Comunque, dalla Leland è poi arrivato in tutto il mondo come arcade. Ma attenzione, come abbiamo detto, l'ispiratore è un gioco leggermente precedente. Parliamo dell'86. È un gioco che è diventato famoso perché arcade, logicamente, Amstrad, Atari, Commodore, NES. Parliamo di Super Sprint, un gioco che nella sua semplicità è praticamente perfetto, e noi lo ricordiamo in sala con la stessa conformazione di Super Off-Road, 3 volanti, e noi dovevamo, come in Super Off-Road, vincere a tutti i costi. E quindi, sbagliamo nel dire che Super Sprint è il papà di Super Off-Road? No, assolutamente. Sono letteralmente padre e figlio, nessuno può dire niente. C'è da dire solamente che Super Off-Road ha avuto un sacco di successo in più, ma altrettanto logicamente Super Sprint ha aperto un mondo, ha avuto tantissimi, diciamo così, mondi Super Sprint, perché se noi consideriamo anche tutto quello che c'è stato prima, quello che c'è stato dopo e quello che è stato considerato anche nel mondo delle antologie, Super Sprint è durato molto di più rispetto a Super Off-Road, perché Super Off-Road ha avuto solo un seguito, Super Off-Road The Baja, è stato pubblicato poi solo su Super Nintendo nel 93, se non ricordo male, ancora sotto l'egida di Ivan Stewart, però con visuale tridimensionale, non era assolutamente simile al suo precedente e non era bello come il precedente, perché appunto mancava di quella ingenuità, se vogliamo dire, che però ti permetteva di godere di tutto il percorso, di vedere tutte le asperità e comprendere il percorso. E poi ammettiamolo, è innegabile che giocare in quella maniera con una visuale isometrica, secondo me, rendeva molto di più l'azione rispetto a un FPS, avere una prima persona, di vederlo in prima persona. Perdeva, probabilmente perderebbe anche oggi in tutte le tecnologie. Super Off-Road funziona solamente in quella maniera e non ci sbagliamo. Ancora musiche da Super Off-Road, poi qualcos'altro sparso, vario ed eventuale, per così ulteriormente ricordare Super Off-Road e chi ha bazzicato intorno a Super Off-Road. We'll be right back. terzo e ultimo round, o se preferite terzo e ultimo giro di Super Offroad qui su Radio 8bit, sempre su Radio Fab, mi raccomando. Cosa dobbiamo dire di Super Offroad? Tante cose potremmo dire. Io personalmente credo di aver distrutto almeno una tastiera sul PC per quanto ho giocato Super Offroad. L'ho giocato più su MS-DOS rispetto al Commodore 64, per quanto la versione Commodore sia stata secondo me molto buona, molto, molto rispettosa, però bisogna essere onesti, quella del PC era molto più simile al, ovviamente, al carinato, molto più performante, per quanto, come ho detto, quella per il caro vecchio biscottone di casa Commodore era oggettivamente molto molto bella, molto efficace. E se vogliamo anche parlare di chi ha bazzicato, come abbiamo detto, il mondo di Super Offroad, come conversione, come sviluppo della conversione per il NES c'è stata la Rare. La Rare, ne abbiamo parlato milioni di volte ormai, casa di produzione fondamentale, Tim e Chris Temper, meravigliosi, e la versione NES è meravigliosa, è veramente bella. Poi ce ne sono state molte altre di case di produzione che hanno fatto la loro versione. Ovviamente ci sono state, per quello che riguarda il Game Boy, l'NMS, la Graph Gold per quasi tutti i computer, per il Game Gear, per il Sega Master System, mentre invece per le console un pochino più evolute ci hanno pensato la Software Creation, e qui faccio riferimento al Mega Drive, al Super Nintendo. Ottime versioni, sia chiaro, tutte quante. Non ricordo versioni scandalose, assolutamente no, però devo essere onesto, non conosco quella per lo Spectrum, non ne ho la più pallida idea di come possa essere la versione per... Ah, anche quella del Lynx, la consolina dell'Atari, quello sinceramente non lo so. L'Amiga, anche ottima la versione. E per quello che riguarda le musiche, beh, le musiche le stiamo sentendo, le musiche sono molto semplici, non hanno assolutamente niente di particolare, però hanno dei personaggi molto interessanti, perché nella versione nelle varie versioni per il mondo Nintendo abbiamo un David Wise per l'8-bit, quello storico, che ovviamente, essendo parte integrante del mondo Rare, ci ha messo la manona. Però dopo, per quello che riguarda anche Cooksy, altro personaggio molto interessante per il Game Boy, lui ha lavorato, diciamo, principalmente sia per il Color che per l'Advance, dopo aver creato e diventato famosissimo per aver composto la musica di Ghost and Goblins per il Commodore 64. Altro personaggio molto interessante è Tim Fulin, che è stato il responsabile della versione delle musiche per il Super Nintendo, e anche lui personaggio molto interessante perché è stato anche in questo caso molto impegnato nel mondo dei videogiochi come co-compositore, arrangiatore, ha lavorato per esempio per Lemmings, per le versioni per la PSP, per la PS2 per la PS3, ne ha fatte veramente tante, Super Offroad ovviamente, logicamente, The Incredible Crash Dummies, che era un gioco strambissimo sui pupazzi che venivano utilizzati per i crash test, gioco che sinceramente non ho mai capito, però ci ho giocato credo un paio di volte, ma mi ha molto colpito per la sua stramberia, la strambezza, non so se si possa dire. E poi anche la versione Taito di uno dei classici del NES, che è Indiana Jones e l'ultima crociata, la versione action, diciamo così, per il Nintendino, però per dire, anche in questo caso un Nintendo 64, niente, oggi il Nintendo 64 ce l'ho in testa. Poi, come abbiamo detto, anche tanti altri hanno gravitato nel mondo di Super Offroad. Intendiamoci, anche per le versioni arcade, Genesis, ci sono stati personaggi molto importanti, però quello che ha dato il via a tutto è ovviamente Sam Powell, che ha, diciamo così, forgiato uno stile, lo stile vero e proprio di Super Offroad. E che dire, è un gioco che lo potete trovare in emulazione tranquillamente, non credo, non so, devo essere onesto, se ci sarà un posto su Great All Games, sicuramente su Steam no, credo da qualche parte si possa trovare, su vari siti di retro gaming, penso che c'è stato anche mai considerato freeware e totalmente privo di interesse commerciale, però l'interesse è quello del cuore. Se ci avete giocato, penso che rimettere mano ai tasti e riuscire a battere tutti i nemici con Super Offroad è sempre una grossa soddisfazione. È un gioco che non ti fa diciamo, perdere tempo da un certo punto di vista. È semplice, è diretto, è lineare, funziona. E cavolo se funziona, è una soddisfazione. E non puoi farne a meno dopo un po'. Ti diverti, vuoi finirlo, vuoi vincere, vuoi continuare a vincere. E vuoi battere anche i tuoi amici. Giusto per farsi voler bene. Alla settimana prossima, sempre con Radio 8 Bit e sempre, ovviamente, con Radio Fab.